Silenzio.
Ragazzi, ma vi mancava la radio?
Ma guarda, Rocco, io me lo sognavo la notte.
Io volevo stare a casa, ragazzi.
No, cioè, nel senso, non volevate ritornare qui in radio a parlare tutti insieme, no?
Ma perché Fabio si sente come a casa qua, è per questo che l'ha detto.
Eh sì, no, dobbiamo...
Io stavo bene a casa mia, ragazzi, qua non ci faccio proprio nulla. Forse me ne vado adesso.
Vabbè, allora, per l'infelicità di Fabio e per la nostra felicità, noi lanciamo la sigla.
Ateneo, settimanale online di approfondimento degli studenti dell'Università di Parma. Per ogni puntata un ospite per aggiornarvi sulle ultime notizie in città.
Benvenuti a una nuova puntata di Qui Parma Ateneo, sempre su Radio Revolution. Questa settimana a tenervi compagnia ci saremo io e Martina.
Ciao a tutti e ciao Rocco, come sempre.
Allora, questa settimana la puntata sarà un po' diversa dal solito, non avremo le rubriche che ormai ci accompagnano da quasi più di un mese, ci sarà la Solinelli a tenerci compagnia con Merlo Indiano, che farà un approfondimento sull'editoriale di questa settimana. Prima di approfondire l'argomento, infatti, dobbiamo dire che questa settimana abbiamo due grandissimi ospiti qui a tenerci compagnia, il giornalista Gabriele Balestrazzi.
Buonasera.
E il professor Allegri.
Buonasera.
In questa puntata noi parleremo un po' di quello che è successo a Parma Ateneo. Infatti questa settimana è uscita la prima puntata della video inchiesta Articolo 21. Aveva come tematica centrale gli estremismi politici qui a Parma, soprattutto per quanto riguarda la realtà giovanile. Questa video inchiesta ha scatenato un po' di polemiche, soprattutto quando è stata pubblicata su Facebook. Ci sono stati molti commenti e quindi noi abbiamo chiamato degli ospiti importanti per chiarire la situazione e per offrire ulteriori approfondimenti su questo argomento, sulla realtà giovanile politica qui a Parma e sugli estremismi che si stanno sviluppando in questo periodo.
Sì, anche per capire la comunicazione che c'è oggi tra i giovani con le nuove piattaforme che si utilizzano, ecco, per comunicare sia in maniera informale ma anche di argomenti politici come sono stati trattati adesso.
Sì, perché molto spesso i social network stanno cambiando quelle che sono le normali dinamiche anche di comunicazione in canoni politici, sociali, e quindi vogliamo vedere come questo ha influito anche sulla comunicazione tra i vari gruppi. Iniziamo adesso con la buona musica, abbiamo i Lynyrd Skynyrd con Sweet Home Alabama.
Thank you.
Merlo Indiano, rubrica di approfondimento su un articolo di Parma Ateneo scelto da me.
Ciao Ilenia.
Ciao a tutti.
Allora, ci vuoi chiarire un po' questa video inchiesta di cosa parlava e soprattutto l'editoriale, poi cosa si è visto, cosa si è detto nell'editoriale?
Sì, allora, appunto oggi parleremo di questa video inchiesta e della questione che si è scatenata. L'inchiesta è stata svolta dai ragazzi di Parma Ateneo ed è uscita il 18 gennaio nella prima puntata del nuovo programma Articolo 21. Ed è stata fatta proprio dai ragazzi per cercare di capire perché le persone, diciamo, preferiscono schierarsi in un gruppo piuttosto che in un altro. Il tema che è stato trattato nell'inchiesta riguarda proprio l'estremismo politico nei giovani. Per lo svolgimento abbiamo sentito pareri diversi. Per la destra i membri di Casa Pound, per i pareri neutrali siamo andati un po' così a cercare tra la gente, e per la sinistra invece abbiamo chiesto a vari gruppi sociali, però senza ottenere nessuna risposta.
Però siamo sempre rimasti disponibili a un eventuale approfondimento, un'eventuale risposta, quindi se nel caso vogliono rispondere noi siamo sempre disponibili. E soprattutto, dove nasce la polemica quindi?
Allora, la polemica si è scatenata proprio dopo la pubblicazione dell'inchiesta. Soprattutto lì abbiamo scoperto i pareri di chi prima non ha voluto il confronto. È stata fatta proprio un'accusa contro Parma Ateneo, la colpa è di aver dato visibilità a Casa Pound e quindi, diciamo, aver pubblicizzato un po' la loro immagine. L'unico confronto che siamo riusciti ad ottenere è stato sui social, una battaglia a colpi di commenti cancellati e frasi fatte da pregiudizi. Soprattutto offese che sono arrivate anche fino a ieri. Quindi diciamo meglio un po' chiarire la situazione piuttosto che rimanere in silenzio.
Sì, perché diciamo che l'accusa nasce dal fatto che in questo video parlava solo la parte politica appartenente all'estrema destra. Infatti è stato fatto un video in cui si approfondiva molto la realtà parmigiana dell'estrema destra, la realtà parmigiana di Casa Pound, e quindi la parte politica dell'estrema sinistra, comunque la sinistra, si è vista come non rappresentata in questa inchiesta, e quindi ha voluto esprimere il dissenso e allontanarsi da quella che era quel video, comunque la rappresentazione di quel tipo di politica che secondo loro non deve essere rappresentata e non deve avere visibilità. Quindi qui è nato un po' la polemica ed è nato tutto il corollario che poi si è evoluto in questi giorni. Ma adesso, per approfondire un po' meglio questa tematica, volevamo sentire il professor Allegri, che è anche direttore del giornale Parma Ateneo. Le volevo chiedere, lei ha visto nascere la testata online Parma Ateneo, e com'è stato nel tempo il rapporto del giornale con i vari gruppi politici che esistono qui a Parma, soprattutto quelli giovanili?
Ma non mi risulta che abbiamo fatto tante inchieste di questo tipo, perché volutamente ci siamo, ci sono i ragazzi che fanno il giornale, tenuti lontano da temi di tipo strettamente politico. Qui era una cosa diversa. Intanto è perché c'è stato un video filmato e non è stata una cosa scritta, e naturalmente non devo spiegare a voi la diversa imponenza, irruenza che ha il filmato rispetto allo scritto. Ma questa era la prima puntata di una inchiesta di più ampio respiro, ma non tanto sulla politica quanto sull'impegno dei giovani, perché questo è un giornale dei giovani e per i giovani, degli studenti, ma in generale per i giovani, sulla politica. Allora, il loro intento era quello di partire dalle estreme in qualche modo, ma non necessariamente limitarsi alle estreme. Ci saranno, credo, delle altre puntate in cui si analizzeranno le scelte politiche dei giovani anche in ambito meno estremo.
Sì, perché volevamo ricordare comunque Articolo 21 è un programma che si svilupperà in diverse puntate, sarà un approfondimento, una video inchiesta su diverse tematiche. Per questa prima puntata si è analizzato l'argomento dell'estremismo politico nella parte giovanile della società qui a Parma, ma ci saranno altre puntate in cui verranno analizzati naturalmente altre tematiche sempre riguardanti sia i giovani sia la città. Quindi è stato un primo esperimento.
Io ho già detto ai ragazzi che avessi dovuto decidere io, non avrei cominciato da Casa Pound, cioè avrei cominciato da qualcosa d'altro, perché cominciare da Casa Pound è diventato dirompente, ha dato la possibilità di innescare queste polemiche di cui francamente avremmo anche potuto fare a meno. D'altro canto mi sembrano ridicole le richieste che arrivano: bisogna togliere il video dal sito, cioè addirittura che il rettore dovrebbe togliere il video dal sito. È un'inchiesta, tra l'altro il video mi sembra anche fatto bene, mi sembra ben costruito. Io avrei fatto anche delle altre domande ai ragazzi di Casa Pound, ma io sono più vecchio. Io, quando loro si dicono noi siamo fascisti, io gli avrei ricordato che nella Costituzione italiana c'è scritta la impossibilità, è un reato considerarsi fascisti e fare apologia di fascismo. Quindi si pongono fuori dal contesto della Costituzione italiana, della Repubblica italiana. Si potevano fare anche altre domande. Detto questo, la legittimità di fare un'operazione come questa c'è tutta. Guai se non avessimo la legittimità di fare questo come giornale, perché noi siamo comunque un giornale.
Sì, naturalmente la volontà dei ragazzi era quella di rappresentare comunque una realtà che esiste a Parma, quindi di dar voce a comunque una parte della città, quindi questo era il desiderio di quei ragazzi in questa inchiesta. Certo. Comunque vogliamo ricordare che se il nostro pubblico vuole porre delle domande ai nostri ospiti lo può fare attraverso il numero WhatsApp, che è Martina?
Sì, il numero è 334-75-40-787. Vorremmo sapere un po' anche le vostre opinioni, perché così come anche le giuste critiche costruttive che il professor Allegri ci ha fatto, vogliamo sapere un po' anche il pubblico cosa ne pensa, ecco.
Sì, i nostri ospiti sono a vostra disposizione, se avete dubbi, volete chiarire qualche punto, volete fare qualche domanda a noi, siamo a disposizione. Abbiamo appena ascoltato Cocaine di Eric Clapton. Adesso proviamo a contattare il professor Bosi, professore di sociologia presso l'Università di Parma, per chiedere anche quello che può essere un'analisi dal punto di vista sociologico del fenomeno degli estremismi politici all'interno non solo della città ma comunque dell'Italia, e soprattutto questi fenomeni con l'avvento dei social network, con l'evento di Facebook, di internet, hanno cambiato un po' quelli che sono i rapporti tra i vari gruppi politici anche opposti.
Sì, vogliamo capire se c'è modo di avere un dialogo oggi fra gruppi politici contrapposti con questi nuovi mezzi.
Allora, salve professor Bosi.
Eccomi.
Buonasera.
Buonasera.
Allora, la prima domanda che le volevo fare è: secondo lei perché a Parma c'è Casa Pound? Comunque Parma, che è una città cambiomessa della resistenza, e se soprattutto l'antifascismo sbaglia qualcosa se ci sono dei ragazzi che scelgono di aderire a un gruppo fascista? Secondo lei c'è poco dialogo tra le varie parti all'interno della società, della città?
Io ignoro perché c'è Casa Pound, questo lo ignoro, ma non credo proprio per niente che il fatto che una città sia di tradizioni comuniste o di sinistra sia un antidoto alla crescita del fascismo. Questo francamente non lo credo. D'altra parte Parma è sempre stato un caso particolare nell'orizzonte della cultura comunista, che non ha vissuto e interpretato come altre città dell'Emilia Romagna. Quindi questo. Quanto alla seconda domanda, è molto interessante se vi sono delle responsabilità, ma certo che sì, ogni volta che si tiene una posizione e la si, come dire, controlla con una dedizione del tutto particolare, la nascita di una posizione opposta è sempre dovuta a un errore, a un difetto, a una mancanza. Quindi
c'è stata una mancanza di dialogo tra le varie parti che ha portato comunque all'evoluzione di questo movimento, che fino a questo momento era estraneo a una città come Parma.
Ma non tanto estraneo, è una presenza che c'è sempre stata, almeno da quando io sono a Parma, una presenza fascista, una presenza organizzata.
C'è sempre stata.
C'è sempre stata, insomma. E d'altra parte, voglio dire, ogni 25 aprile si celebra la resistenza dicendo che bisogna resistere al fascismo, ma che motivo avremmo di dirlo se non pensassimo che c'è, e possiamo credere che ci sia il fascismo e che non ci siano i fascisti? Sarebbe ben assurdo. No, c'è il fascismo perché ci sono soggetti fascisti, che d'altra parte non sono mica più quelli di quelli che sono stati, come dire, gli artefici di un ventennio terribile, di una guerra spaventosa.
Si sono avvenuti anche a loro.
Un modo di interpretare il mondo che avrei molta difficoltà a pensare minoritario o marginale, ma che diventa sempre più notevole, importante, una presenza con la quale bisogna mettersi in una relazione antagonista che comporta, come lei chiedeva, anche il dialogo e la mediazione.
E proprio su questo punto le volevo chiedere se secondo lei la presenza dei social network, o comunque di internet, ha modificato quello che poteva essere il confronto tra le due parti così politicamente diverse, così politicamente contrastanti.
Sì, certamente sì, perché introduce linguaggi assolutamente nuovi, che rompono con la tradizione. I linguaggi nuovi comportano modi nuovi di pensare, nuovi modi di relazionarsi. Questo è un universo nel quale dobbiamo, come dire, ci siamo già entrati, ma del quale dobbiamo ancora prendere visione.
Perfetto, è stato più che esauriente con le sue risposte. La ringraziamo per la disponibilità.
Grazie a lei.
Buona serata. Arrivederci.
Arrivederci, buonasera.
Noi rinnoviamo l'invito ai nostri ascoltatori di inviarci qualche messaggio per chiedere informazioni, chiarimenti, anche altre domande agli ospiti.
Sì, vogliamo capire anche loro cosa ne pensano di questo vecchio e nuovo che un po' si amalgamano, il vecchio che ritorna, questi nuovi mezzi che si usano per comunicare. Scriveteci al 334-7540-787.
E noi continuiamo sempre con la musica, adesso ci ascoltiamo i Def Leppard con Photograph. Allora, dopo le belle parole del sociologo, del professore, vogliamo avere anche un parere da un giornalista, da una persona che comunque per molti anni e che ha molte esperienze in questo campo, se, qual è il suo parere intorno a questa inchiesta, se secondo lei è stata svolta in maniera corretta, in maniera giusta, seguendo quelle che erano tutte le caratteristiche di un buon servizio giornalistico.
Allora, per iniziare provo a svelenire con una battuta: tutto vi si potrà contestare meno le scalette musicali, che sono eccezionali. È la seconda volta che vengo qui.
Grazie.
E siete bravissimi anche in questo, e dopo fra un attimo spiegherò l'anche. La premessa seria invece che faccio è questa: noi abbiamo alle spalle 2000 anni di pensatori, di ideologie, di religioni, di politiche che non sono riuscite a darci una ricetta che fosse totalmente valida per la nostra vita o per le società da creare. Allora, la cosa che mi fa più paura in tutta questa vicenda non è tanto la destra, la sinistra, adesso ovviamente ne parleremo, mi fa paura vedere tanta gente convinta di avere la ricetta e la verità in mano. Ho visto le critiche a voi, ho visto la sicurezza dei ragazzi di Casa Pound o di quelli di cui ho letto il volantino di Blocco Studentesco, ma anche appunto di chi dalla sinistra vi ha criticati. Io credo che noi dovremmo culturalmente proprio iniziare qualunque dibattito partendo da questo, porci dei dubbi. Io lo faccio per primo sulle cose che sto per dire, sono io il primo a volere che se ne dubiti, perché non potranno mai, per quanta stima possa avere di me stesso, pensare di dare delle verità assolute. E mi piacerebbe vedere la stessa cosa anche negli altri. Ho ancora un'età che mi consente di ricordare come a 20 anni si possa essere, e si debba anche quasi essere, convintissimi delle proprie idee. Quindi anche qui non mi scandalizzo di questo. Però cominciare anche ad avere la radice dei dubbi in gente che, studiando alle superiori o all'università, appunto, sa quale sequenza di pensatori ci abbiano dato tanto, ma li studiamo tutti proprio perché nessuno ci ha dato tutto. Ecco.
Io, riallacciandomi a questo che ha detto lei, volevo chiederle, dal punto di vista non personale, dal punto di vista del giornalista, giornalisticamente parlando, di fronte a dei ragazzi che si professano apertamente fascisti, lei cosa avrebbe fatto? Avrebbe riportato, oppure si sarebbe avrebbe evitato di riportare quelle parole, avrebbe cercato di evitare di far trasmettere quel messaggio?
Allora, io ve l'ho detto prima, microfoni spenti, quindi non ho nessuna difficoltà, ripeto, microfoni accesi. Secondo me voi avete fatto un buonissimo lavoro di documentazione, perché io per primo, da giornalista ma anche semplicemente da cittadino parmigiano, mi chiedevo, perché non è che il movimento del Blocco Studentesco di Casa Pound sia scoppiato grazie o dopo la vostra intervista. Esisteva e sappiamo che è anche piuttosto radicato. Allora, da parmigiano, come l'avete chiesto a Bosi, mi chiedevo come mai in una società, in una città che ha sempre avuto un certo tipo di pensiero solidale, collettivo, sociale, l'antifascismo è nella nostra storia, è cresciuto, sta crescendo così tanto questo movimento. Quindi la vostra documentazione mi ha consentito di capire qualcosa di più sulle posizioni di questi ragazzi. Poi, come diceva prima Allegri, si poteva fare una domanda cattiva in più, si poteva, certo, ogni intervista che noi facciamo, dico noi nel nostro mestiere, va poi rivista e ci si può chiedere se si poteva fare qualcosa di più. Però intanto abbiamo una base di partenza da cui partire, che non significa né essere d'accordo, non significa né sdoganare, perché se ci sono a un certo punto delle apologie di fascismo vanno indubbiamente perseguite o comunque denunciate, però intanto sappiamo, cominciamo a capire con chi stiamo parlando.
Un conoscere per capire, quindi. Che infatti, riallacciandosi a questo discorso, anche un nostro ascoltatore ci ha inviato un messaggio dicendo: Casa Pound si candida alle comunali, raccogliendo quindi abbastanza firme
per candidarsi
infatti. E, come in altre città italiane, demonizzarle basta, non aiuta a capire i motivi di questo successo. Appunto, bisogna fare servizi per...
Di più, noi adesso qui stiamo discutendo se voi se fosse giusto che voi deste la parola a loro. In realtà, se si presenteranno alle comunali, per legge tutti gli organi di stampa, le TV, che io ho diretto TG Parma, quindi conosco benissimo la regola sulla par condicio, sono dovuto andare un paio di volte a Bologna a giustificare delle cose banalissime perché c'è un'attenzione estrema, le TV e anche gli altri mezzi ovviamente dovranno dare spazio, quindi è un falso problema quello di parlarne. Semmai io, se ritengo di avere un'idea diversa e migliore da quella di Casa Pound, voglio ascoltare, capire, come dicevi tu, e poi al limite confrontiamoci, parliamone. Perché devi dire mi sento fascista in una città che è stata distrutta dalle bombe di una guerra che il fascismo aveva voluto? Perché devo leggere su un volantino di Blocco Studentesco Mussolini padre della patria? No, la patria l'aveva rovinata. Poi che qualche treno arrivasse in orario, che qualche palude fosse bonificata rispetto a una guerra mondiale, mi sembra onestamente mettere sul piatto della bilancia due cose molto dissimili.
Ovviamente, infatti questo era l'intento, diciamo, mostrare approfonditamente una realtà che comunque di solito si conosce più in superficie.
Ma si sa, le persone sono strane certe volte, quindi bisogna andare avanti e cercare di capire tutte le varie realtà che ci sono in questo mondo. Noi continuiamo con The Doors, People Are Strange.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange.
Adesso torniamo con una domanda per il professor Allegri, il direttore di Parmateneo, direttore del CAPAS e anche del dipartimento LAS.
No, non lo sono più.
Ah, ok, novità, dal una news.
No, beh, dal primo di gennaio non lo sono più perché il dipartimento LAS non esiste più.
Ah, ok.
È stato accorpato, c'è cioè un nuovo dipartimentone più grande, c'è cioè quindi un nuovo direttore.
Ah, ok, non lo sapevamo.
E io sono troppo vecchio ormai.
No, comunque le volevamo chiedere, visto le reazioni che sono nate rispetto a questa inchiesta, secondo lei a Parma si può parlare liberamente di fascismo oppure è ancora uno di quegli argomenti tabù che crea ancora delle contrapposizioni molto forti tra posizioni contrastanti?
Ma guardate, il tema del fascismo è naturalmente un tema che crea e deve creare delle contrapposizioni molto forti. Per me la pregiudiziale antifascista esiste, ma è scritta nella Costituzione, quindi è evidente che se uno si dichiara fascista io automaticamente gli sono contro, ma credo tutti quelli che abitano la Costituzione italiana. Il che non vuol dire che non si possa parlare di questo fenomeno, perché lo diceva Gabriele prima, il fenomeno c'è, esiste. Gabriele diceva, no, Bosi prima diceva, ma da tanto tempo, da molti anni e decenni ci sono queste organizzazioni, io me la ricordo, io sono un vecchio sessantottino, io mi ricordo gli scontri con i fascisti che c'erano già allora, ma c'erano allora, ci sono stati dopo, ci sono ancora, cambiano nome, adesso si chiamano Casa Pound, prima si chiamavano in altra maniera, ma Ordine Nuovo e quant'altro, ma ci sono anche a Parma. Allora, naturalmente non bisogna favorirli, secondo me, ma non per questo non bisogna parlarne, non per questo non bisogna soprattutto evidenziare il problema, perché come ha detto qualcuno, se c'è una presenza di questo tipo vuol dire che qualcuno ha sbagliato qualcosa. E allora se qualcuno ha sbagliato qualcosa bisogna andare a vedere che cosa è stato sbagliato, perché ci sia la possibilità di far crescere questa erba maligna, insomma, nel nostro prato.
Quindi conoscere per cercare di superare quelle che sono un po' le presenze all'interno di questa società un po' estranee nel sistema democratico.
Secondo me sì, sono presenze estranee al sistema democratico.
E come diceva prima Bosi, appunto, le antitesi ci sono sempre state, ci saranno sempre. E abbiamo comunque una domanda dai nostri ascoltatori per Balestrazzi. Le chiedono: quanto è importante la coscienza politica in questo lavoro? Capita spesso di andare contro i propri ideali politici?
Allora, è un tema importante, anche perché i non addetti ai lavori giustamente si fanno questa domanda. È evidente che nel momento in cui tu, o cronista, o addirittura direttore, a me è capitato anche questo ai tempi del TG Parma, fai un articolo, scrivi un articolo, in quell'articolo, per quanto tu magari voglia fare semplicemente il cronista oggettivo, obiettivo, l'oggettività non esiste, perché tu ci metti dentro comunque le tue idee. Credo che il vero discrimine sia quello dell'onestà e della buona fede verso i lettori. Cioè, tu hai le tue idee, se le hai, magari in un editoriale le puoi anche, anzi le devi esporre in modo chiaro. Se fai una cronaca devi cercare di essere il più oggettivo possibile, pur sapendo che anche lì avrai le tue idee. Ecco, e io credo che, per riallacciarmi a Allegri, noi partiamo tutti da una convinzione, cioè quella che l'Italia, che uscì dalla guerra, si è data, fatta una magnifica Costituzione che tutela la libertà di pensiero fino a certi limiti imposti dalla Costituzione stessa e dalle leggi. Allora, entro quei limiti è chiaro che sinistra, destra hanno tutta la libertà di convivere. Quando si arriva oltre quei limiti sono da fare altri ragionamenti. Io ho letto per esempio il manifesto, dicevo prima, del blocco studentesco. Siamo a livelli di apologia del fascismo? Secondo me ancora no, siamo molto vicini. Io preferisco però prima capire, confrontarmi. Dopo è chiaro che se c'è una pervicacia, se si insiste, allora io come cronista, e torno alla risposta che tu mi chiedevi, ho il dovere di denunciarlo. Altrimenti ho il dovere prima di tutto di informare, far capire e io stesso di ascoltare. Dopo magari farò un editoriale, ma la cronaca, capire chi sono i ragazzi di Casa Pound, di Blocco Studentesco, lo posso capire semplicemente parlando con loro, ma non posso andare là io poi oltretutto con un manganello, sarebbe l'assurdo, no? Il contrario. Ovviamente. Di quello che andiamo perseguendo. Vado là e li ascolto. Poi è chiaro che se dicono una cosa fuori dal mondo devo obiettare con una controdomanda, ma prima di tutto devo capire chi sono.
Posso intervenire?
Prego.
Perché guardate che dal punto di vista giornalistico, strettamente giornalistico, quel servizio è uno scoop, perché nessuno era mai entrato dentro al loro circolo con le telecamere, far vedere com'è. Cioè, dal punto di vista strettamente giornalistico è uno scoop.
E io vi aggiungo un complimento, uno scoop doppio, perché mai a Parma nei loro interventi pubblici, se non ricordo male io, avevano detto esplicitamente siamo fascisti. E quindi questo è un dato di fatto che, ripeto, secondo me non integra ancora del tutto il discorso, non è secondo me in questo caso importantissimo il discorso dell'apologia. È importante capire perché a Parma ci sono tot mila giovani o quant'altro che si richiamano a un ideale che per noi dovrebbe essere invece il più tragico e il più lontano.
Sono tutti punti di vista molto interessanti e proprio per questo è importante parlarne il più possibile, proprio per favorire questi confronti e dare spazio al dialogo, perché solo questo può creare una società sempre migliore e qualcosa di costruttivo. Noi però adesso dobbiamo ascoltare la musica, abbiamo Ben Harper e Charlie Musselwhite con Don't Look Twice. Begging to be free. Don't look twice.
problem with the show. If you're locked out your house, don't have a problem with your door. The dice are no man's mistress, black diamond snake moon. Wake up in the morning, honey, I'll be gone. Don't look twice, don't look twice. Be like your buddies, be like mine. Don't look twice, don't look twice. You know things are bad when the ceiling says to the floor. I would trade you places, man, I can't take it up here no more. I'm a living that is heavy, I tremble and I twitch. Twice, don't look twice. Be like your brothers, ain't like mine. Don't look twice.
Bentornati. Adesso, dopo la risposta di Balestrassi, vogliamo chiedere anche a lei se secondo lei Casa Pound è o non è l'apologia del fascismo, e se è l'apologia del fascismo, perché nessuno interviene?
No, però, come giustamente diceva Gabriele prima, io non so se prima di questi interventi loro pubblicamente avessero mai detto con questa chiarezza, con questa linearità, noi siamo fascisti, perché io... Loro dicono, noi non siamo di estrema destra, evidentemente che è una definizione che non gli piace, noi siamo fascisti. Allora, che loro siano fascisti lo sapevamo senza che loro lo dicessero, insomma, cioè, la loro storia, le loro azioni sono queste. Però non so se l'abbiano mai detto con questa chiarezza. Nel momento in cui tu dici questo, giustamente Gabriele dice, non è ancora apologia, perché tu devi dire, perché sia apologia, devi dire io sono fascista perché il fascismo è meglio della democrazia. Cioè, devi dare un giudizio. Fin tanto che tu dici io sono fascista, sei ancora un pochino al di qua dell'apologia. Certo che comunque è qualche cosa che è borderline, insomma, no? È lì vicino.
Sono esclamazioni forti, ovviamente.
Sì, certo. Sì, sono contro la Costituzione italiana e poi possiamo dire quello che vogliamo.
Diciamo, si mantengono leggermente al di qua della giustizia, però sono sul limite.
Sì, ma secondo me non perché non vogliono andare di là, perché se qualcuno gliel'avesse chiesto, gli avessero detto sì, vabbè, voi siete fascisti, ma perché? Perché pensate che il fascismo sia meglio della democrazia? Loro magari avrebbero detto di sì, e in quel caso sì, ci sarebbe stata apologia.
Ok, adesso vogliamo porre un'altra domanda a Balestrazzi. Allora, naturalmente vogliamo dire che lei, una delle sue ultime inchieste è stata Sogni, in cui analizzava la realtà giovanile qui a Parma. Allora, dato che lei è un profondo conoscitore sia della città sia del contesto giovanile, secondo lei com'è cambiato, come si è evoluto il contesto della politica giovanile qui a Parma? E soprattutto, le è mai capitato di entrare a contatto con ambienti o di estrema destra o di estrema sinistra nella sua carriera giornalistica?
Sicuramente sì, anche se per ragioni anagrafiche ho iniziato subito dopo gli anni più brutti, quelli, per capirci, che sono sfociati in una tragedia come quella di Mario Lupo, che io ho voluto ricordare anche oggi, riprendendo proprio sulla Gazzetta Web, feci nel 2009, quando già si parlava di Casa Pound e di antifascismo, quindi nulla di nuovo sotto il sole. C'era stata una giornata di tensione nel quartiere Montanara, un lettore avendo riponendo forse perfino troppa fiducia in me, mi ha chiesto di chiarire questo discorso del fascismo antifascismo. Io ovviamente non sono uno storico, non sono in grado di farlo, però ho provato allora da cronista a pormi nei panni di un utente web del terzo millennio, quindi di quel giovane che io non sono più, per dire cosa mi dice il web oggi su fascismo e antifascismo, senza prenderli per oro colato, però da Wikipedia a YouTube a tante altre fonti ci sono sicuramente delle possibilità di informarsi. Allora avevo fatto questo speciale fascismo e antifascismo ai tempi di internet, in cui partendo dalle definizioni proprio basiche di fascismo e antifascismo su Wikipedia, andando a ricordare anche, dando indicazioni bibliografiche, la storia di De Felice, la storia di Dennis Mack Smith a chi voleva approfondire, ricordando delle definizioni che sul fascismo diede Indro Montanelli, quindi un grande giornalista di destra, o Enzo Biagi, un grande giornalista di altro versante, che però entrambi hanno vissuto naturalmente quell'epoca. Poi via via ho messo anche i link alle cose parmigiane, compresa la visita parmigiana del Duce a Parma, dell'Istituto Luce. Ecco, io credo che noi dobbiamo veramente partire da questo, studiare, capire, perché adesso giustamente Allegri dissertava sull'apologia di fascismo, però io mi chiedo anche, ed è anche questa una cosa secondo me buona che veniva fuori dal vostro reportage, cioè questi ragazzi, che io assolutamente non giustifico e non condivido, quindi questo lo diciamo ancora per chi si ponesse adesso in ascolto, però maturano le loro convinzioni, per me sbagliate, anche da un rigetto e da un disprezzo di quello che viene offerto in alternativa, perché tanto fu grande il lavoro dei padri costituenti che crearono una Costituzione, secondo me, fra le più belle del mondo, quanto pian piano abbiamo eroso e rovinato quel patrimonio culturale facendo diventare la P di politica minuscola. Allora, se tu sei, per dirci anche le colpe che abbiamo, all'inizio ci chiedevamo perché a Parma succede così, allora, se tu che sei il massimo partito della sinistra, sei diventato ad esempio il partito che tollera al suo interno dei parlamentari che risultano sospettati di corruzione o addirittura di mafia e voti a volte contro l'arresto, contro l'incriminazione, dopo fai fatica a vestire i panni del leguleio e andare a dire ai ragazzi di Casa Pound state facendo apologia di fascismo, che se vogliamo da un certo punto di vista è un reato meno grave dell'essere colluso con la mafia. Allora, o noi resettiamo qualcosa, sia il modo di studiare la storia, sia il modo di applicare le leggi e di osservare le leggi e di fare politica, allora sì che dopo dovrebbe essere perfino facile dire a questi ragazzi guardate che così è impossibile andare avanti, chiedere alla magistratura di intervenire quando viene varcato decisamente il confine, o comunque avere una possibilità di rigetto di antibiotico rispetto a questa malattia. Se no tu concedi degli spazi che loro inevitabilmente applicano e tu non sei più in grado di fare applicare le regole che pure ci sono.
Quindi lei sta dicendo che questo avvicinamento dei giovani all'estrema destra o all'estrema sinistra è anche frutto di una disaffezione verso la politica classica, quella politica che ormai i giovani non riescono a vedere come una risposta alle loro problematiche, alla realtà che li circonda.
Il vostro direttore è uno di quelli che hanno dato anche anni della sua vita al servizio della città come assessore comunale. Io credo che perfino il più appassionato di politica di noi, non possa oggi non ammettere che la politica, quella che noi dovremmo porre in alternativa a chi vuole uscire dagli schemi della Costituzione, è una politica che non piace, che non attira, che delude, che a volte è perfino peggio. Allora, dovremmo anche porci questa domanda, cioè noi cosa facciamo per evitare che dei ragazzi cadano in quello che noi giudichiamo un errore? Esatto, e questo fra l'altro lo estendo, lo dico subito, anche a tanti dei vostri critici, perché c'è un po', io l'ho vissuta spesso anche quando ero in Gazzetta, a me sta benissimo che venga messo in discussione il lavoro di qualunque giornalista, mi piace un po' meno vedere una sorta di tribunale del popolo in cui non si capisce a che titolo qualcuno dall'alto al basso ti guarda e ti dice ecco tu non devi pubblicare questo video, tu non devi fare questa intervista. Forse dovrebbero anche loro farsi delle domande su come il loro antifascismo, che come principio probabilmente è in buona fede, si sia in realtà spesso calato in azioni che la gente, a torto o ragione, ma io faccio il comunicatore quindi questo lo posso documentare, che la gente ha percepito quelle come violente. Okay. Perché dire, non so, arriva Salvini, fa il gazebo la Lega, no, noi andiamo lì a impedire che ci sia il comizio di Salvini, è percepito quello come squadrismo. Allora dopo diventa difficile andare a dire ragazzi Casa Pound, voi siete squadristi. È vero, è probabilmente così, lo sappiamo che è così, ma diventa difficile dirlo.
Un discorso molto interessante che continueremo nel prossimo, dopo la canzone. Adesso ci ascoltiamo ci ascoltiamo Johnny Cash con One Piece at a Time.
Well, I left Kentucky back in 49 and went to Detroit working on assembly line. The first year they had me putting wheels on Cadillacs. Every day I'd watch them beauties roll by, and sometimes I'd hang my head and cry, 'cause I always wanted me one that was long and black. One day I devised myself a plan that should be the envy of most any man. I'd sneak it out of there in a lunchbox in my hand. Now getting caught meant getting fired, but I figured I'd have it all by the time I retired. I'd have me a car worth at least $100,000. I'd get it one piece at a time, and it wouldn't cost me a dime. You'll know it's me when I come through your town. I'm gonna ride around in style, I'm gonna drive everybody wild, 'cause I'll have the only one there is around. So the very next day when I punched in with my big lunchbox and with help from my friend, I left that day with a lunchbox full of gear. I've never considered myself a thief, but GM wouldn't miss just one little piece, especially if I strung it out over several years. The first day I got me a fuel pump, and the next day I got me an engine and a trunk, then I got me a transmission and all the chrome. The little things I could get in my big lunchbox, like nuts and bolts and all four shocks, but the big stuff we snuck out my buddy's mobile home. Now up to now my plan went all right, till we tried to put it all together one night, and that's when we noticed that something was definitely wrong. The transmission was a 53 and the motor turned out to be a 73, and when we tried to put in the bolts all the holes were gone. So we drilled it out so that it would fit, and with a little bit of help from an adapter kit, we had that engine running just like a song. Now the headlights, there was another sight. We had two on the left and one on the right, but when we pulled out the switch, all three of them come on. The back end looked kind of funny too, but we put it together, and when we got through, well, that's when we noticed that we only had one tail fin. About that time my wife walked out, and I could see in her eyes that she had her doubts, but she opened the door and said, "Honey, take me for a spin." So we drove uptown just to get the tags, and I headed to ride on down Main Drag. I could hear everybody laughing for blocks around, but up there at the courthouse they didn't laugh, 'cause to type it up it took the whole staff, and when they got through the title weighed 60 pounds. I got it one piece at a time, and it didn't cost me a dime. You'll know it's me when I come through your town. I'm gonna ride around in style, I'm gonna drive everybody wild, 'cause I'll have the only one there is around. Yeah, Red Rider, this is the Cottonmouth in the Psycho Billy Cadillac, come on. Haul. This is the Cottonmouth, and negatory on the cost of this machine there, Red Rider. You might say I went right up to the factory and picked it up, it's cheaper that way. What model is it? Well, it's a 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 automobile. It's a 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68.
Bentornati, il professor Allegri voleva aggiungere qualcosa riguardo sugli estremismi politici, sulla realtà che a certe volte si realizza per quanto riguarda la presenza di questi estremismi nella normale attività politica.
No, io dico perché so che volevate fare una domanda sugli estremismi. Allora, il termine estremismo, estremista o estremismi o estremismo mi piace poco, perché il termine estremismo presuppone che ci sia un qualche cosa che sta in mezzo, un estremo là in fondo che è comunque da demonizzare. Ma al di là di questo, quello che non mi piace, perché l'ho vissuto io sulla mia pelle e Gabriele se lo ricorda, è la politica degli opposti estremismi. La politica degli opposti estremismi che nasce alla fine degli anni 60 e agli inizi degli anni 70 era un'idea fatta dal governo, insomma, delle forze al potere per demonizzare soprattutto la sinistra e per, come dire, portare consenso a chi stava in mezzo. Gli opposti estremismi allora non esistevano, sono stati inventati, non mi piacerebbe che venissero reinventati di nuovo anche oggi. Non esistono opposti estremismi, esistono delle posizioni politiche più o meno estreme, ma l'idea degli opposti estremismi mi irrita.
Bene, e a proposito di opposti estremismi e di dialogo tra due parti, ci scrive un ascoltatore che si firma Simo S e dice: ciao ragazzi, bentornati, ma una domanda, non è più possibile quindi esprimere le idee della gente? Non mi pare sia questa libertà di stampa e di informazione, voi cosa ne pensate? Quindi lasciamo ai nostri ospiti se vogliono dare una risposta a Simo sulla libertà di informazione.
Io provo a risponderti in un minuto. Uno, dobbiamo ricordarci, questo l'ho fatto proprio come cronista, che certi scontri, quelli che ricordava adesso Allegri, a Parma hanno portato a una tragedia e a tanti momenti, e non solo a Parma ovviamente, quindi abbiamo avuto morti, feriti, momenti di tensione. Allora, innanzitutto, se confronto deve essere, sia confronto di idee, questa è la prima cosa. Secondo, un consiglio che do a tutti, di tutte le fazioni: leggiamoci bene Pasolini, leggiamo bene quello che scrisse con grande lucidità negli anni 70 sull'omologazione culturale, perché credo sia una buona lente per leggere anche la stessa polemica che vi ha visti i volontari protagonisti in questi giorni. Terzo, a Casa Pound, a Blocco Studentesco, dico: leggetevi Parma Caput di Baldassare Molossi e Aldo Curti. Quindi non sto parlando di due sinistrorsi, sto parlando di un grande liberale e di un grande cronista, anche lui sicuramente non di sinistra. Oppure guardatevi le foto di Parma bombardata di Libero Tosi. È vero che qualcuno, ed è una persona anche che stimo, mi ha detto questi giorni nella polemica legata a Blocco Studentesco: ma allora cosa diciamo degli americani che bombardarono Hiroshima? Gli americani risposero, seppur in modo certamente particolare, a un attacco violentissimo e vigliacco che ebbero a Pearl Harbor, altrimenti mai si sarebbero sognati né di fare la guerra al Giappone né di venire in Italia a far morire tanti giovani americani per liberare il nostro paese. Ecco, andatevi a vedere le foto di Parma bombardata, dopo capirete veramente cosa è stato il fascismo, chi è stato Mussolini.
Invece il professor Allegri vuole aggiungere qualcosa su questa domanda, su...
sulla libertà di stampa? Sì. No, ma la libertà di stampa è intangibile, è uno dei caposaldi della nostra cultura repubblicana e del nostro modo di vivere. Non siamo né nell'Egitto di Al-Sisi né nella Turchia di Erdogan e forse neanche nell'America di Putin, nella Russia di Putin, o forse neanche nell'America di Trump, non si sa bene che cosa ci riserverà. No, questo è un bene prezioso che ci dobbiamo tenere, per l'amor di Dio.
Va benissimo così.
E se il prof è d'accordo, me lo lasciate aggiungere: non fidatevi di Allegri, non fidatevi di Balestrazzi, ma anche Casa Pound e Blocco Studentesco non si fidino troppo di Casa Pound e di Blocco Studentesco, l'estrema sinistra non si fidi troppo di sinistra. Mettiamoci in discussione, facciamo lavorare il dubbio. Che
il dubbio, quindi il dubbio abbiamo capito che è fondamentale.
Però
poi con
Allegri sfidatevi lo stesso.
Quindi il dialogo è la cosa più importante, soprattutto a livello politico. Noi ringraziamo gli ospiti che sono venuti qui e ci
grazie
hanno offerto la loro conoscenza dell'argomento.
E grazie anche per i bei consigli che ci avete dato.
Noi ringraziamo gli ospiti, i nostri ascoltatori, per averci seguito anche in questa puntata. Noi ci rivediamo, risintonizziamo, riascoltiamo fra due settimane, la settimana prossima sempre qui Parmateneo con una nuova puntata. E niente, ci salutiamo. Ciao a tutti.
Ciao a tutti,
ciao,
ragazzi.
Grazie.
Ciao, ciao.
Qui Parmateneo. Settimanale online di approfondimento degli studenti dell'Università di Parma. Per ogni puntata, un ospite per aggiornarvi sulle ultime notizie in città.